Metti una sera al cine. Le recensioni di Caterina per Radio Poderosa. Cinque secondi, un film di Paolo Virzì.
Tra le palazzine a fuoco, la tua voce di
cuore. Quando esci dalla sala, pensi che no, non ti è piaciuto, troppo melenso, sentimentaloide, prevedibile, convenzionale. La solita vecchia storia del padre che non ha saputo fare il padre e poi si prende cura di una ragazza sconosciuta e fragile, che per giunta gli sfornerà un sostitutivo di un figlio, quasi una paternità per procura, insomma una nuova occasione di paternità. E poi la solita storia del misantropo che trova qualcuno che gli spezza la corazza e che lo tiene isolato dal mondo. Ma poi ci rifletti e ammetti che dietro c'è anche qualcos'altro, qualcosa di non così banale. In quei cinque secondi che hanno cambiato la vita di Adriano Sereni, avvocato di successo e ora orso eremita in attesa di processo, si concentra il dolore della vita passata, si proietta come su uno schermo il dolore inevitabile di una vita futura e si profila forse una via d'uscita. In una buona prima parte del film vediamo Adriano rifugiato nelle scuderie ristrutturate della decaduta Villa Guelfi al confine tra Lazio e Toscana. È ridotto allo stato brado, sporco, nutrito di scatolette e circondato da rifiuti. Rifugge ogni contatto umano e caccia via chiunque si presenti alla sua porta. Le pareti scrostate e il caos diventano sotto lo sguardo della macchina da presa indizi dello stato d'animo di Adriano. Quando arriva Giuliana, sua socia in affari, sua factotum e presumibilmente sua amante, apprendiamo qualcosa di più sulla sua vita professionale di successo. Adriano viene persuaso a mettersi la giacca e sedersi davanti al computer per partecipare ad una call di lavoro, nella quale però annuncia, tra lo stupore dei collaboratori, di voler mollare tutto e regalare il marchio prestigioso dello studio. Quello che gli interessa pare essere scrivere, sulla carta e sul telefonino. Cosa scrive, ci chiediamo all'inizio? Forse un romanzo, forse uno scrittore in cerca di ispirazione? No, scopriremo che si tratta di messaggi all'unico figlio che gli è rimasto, ai quali la madre impedisce di rispondere. Vuole parlargli, vuole spiegargli, vuole un contatto con lui. Intanto, al di fuori della villa, un gruppo di giovanissimi fricchettoni, si scoprirà che in realtà sono tutti dotati di lauree e master in agronomia e similari, capeggiati dalla contessina Matilde Guelfi, visibilmente incinta ma dedita con energie ai lavori campestri, si stanno dedicando abusivamente a rimettere in uso l'antica vigna della villa del nonno di Matilde. Dapprima trattati come fastidiosi personaggi e rumorosi da Adriano, riusciranno però a scalfire la sua dura scorza e quando la polizia li farà sgomberare si attiverà da abile avvocato per farli rilasciare. Intanto si ripulisce da quel tanto che basta per sedere nell'aula di tribunale, difeso da un'avvocata d'ufficio che sembra scema ma non lo è. E scopriamo, grazie al dibattimento e ad alcuni flashback, che dovrà rispondere di omicidio colposo per la morte della figlia maggiore, disabile affidata a lui in un fine settimana. La ex moglie, distrutta dal dolore, si aspetta una pena pesante e qui scopriremo anche il resto, a intermittenza. Intanto al casolare si intensificano feste di vendemmia, condite di schitarrate a riti ancestrali un po' orgiastici e in una notte buia e tempestosa la contessina rimasta sola partorirà rocambolescamente con l'aiuto di in extremis di Adriano, che l'ha accudita durante la gravidanza, responsabilizzando il giovane padre e rimbrottando lei per le numerose imprudenze non adatte a una donna in gravidanza. Notare che la vigna, la gravidanza sono tutti simboli anche di rinascita e redenzione. Ultimo atto del processo. L'avvocata inizia un'ottima arringa, ma Adriano la interrompe e si autoaccusa. Si addossa tutta la colpa, anche quella che in parte non ha, compiendo fino in fondo il suo percorso di espiazione. si scontrano due visioni, quella della moglie che prevedeva per la figlia disabile una vita protetta e ovattata e quella di Adriano che al contrario metteva al primo posto attimi di felicità anche se non esenti da rischi. Si confrontano due modi di soffrire, entrambi leciti e comprensibili, l'uno rancoroso e accusatorio, l'altro interiore ed esistenziale. E come si sa, come ci ha detto Moretti nella stanza del figlio, il dolore non unisce. E già questi sono bei temi su cui riflettere. La ricostruzione di quel maledetto fine settimana ci mostra padre e figli lanciati in macchina verso il lago e ci mostra Adriano cedere alle insistenze della figlia a un'esperienza in canoa che finirà in tragedia. In 5 secondi di esitazione, di fronte a una canoa ribaltata, in un essere umano passano paralisi, impotenza, distruttività, infinito amore e desiderio di uccidere. In parte ci afferra l'istinto, in parte compare la ragione, non si saprà mai in quale misura. Lascio a voi l'esito del processo, che apre comunque alla speranza e al recupero del rapporto padre-figlio, a un posto dove stare, come dice la canzone Place to Be di Nick Drake. Ma la cosa che mi è piaciuta di più del film, lasciatemelo dire, è la figura di Giuliana, interpretata da una grande Valeria Bruni, che con la sua solarità, vitalità e la tenacia, tenta con successo solo parziale di riportare Adriano alla vita e a sé. Giuliana è un folletto imparruccato, una maga generosa e libera, un fantasma buono che potrebbe anche non esistere se non fosse per alcuni accenni fugaci ad una relazione tra lei e Adriano. Un movimento piroettante che avvolge i personaggi e noi spettatori nel vortice della sua danza. Solo per un attimo si toglie la parrucca a mostrare le tracce del dolore che ha attraversato come tutti anche lei. 5 secondi 2025, interpretato da un grande Valerio Mastandrea, è scritto con Carlo, il fratello di Virzì, e Francesco Bruni, è stato selezionato per una sezione della Festa del Cinema di Roma.
1, 2, 3, 4, 5. Bisogna avere fiducia, amore mio. Tanta fiducia.